Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Sara, cofondatrice del CIP, Laboratorio di Arte Permanente, per il progetto Her Name is Revolution, un progetto femminista di arte pubblica. Con Letizia di Radio Beatnik scopriremo il libro La vendetta delle punk di Vivian Goldman, scrittrice e musicista. La dottoressa Cuor di Patata ci illustrerà le proprietà benefiche dell'olea europea. Per la rubrica Pillole di storie femminili, Fabiana ci racconterà la storia di Ruby Bridge. Queen of the night, inflame the stars. How many torches have within burns? I'm dazzled. So much better. You would need a thousand sounds to enlighten me when I enter.
The sky.
torniamo a parlare di espressioni artistiche di un femminile fuori dalle definizioni classiche di stereotipi e generi, libero e che si riprende il proprio posto e la propria voce. Lo facciamo attraverso un'esperienza artistica che è quella che porta avanti il gruppo delle donne di CIP e abbiamo il piacere di parlare con Sara, una delle cofondatrici di questo che nasce come un festival e che dalla vostra presentazione dice ha avuto il buon senso di diventare altro. Ciao Sara.
Ciao Claudia, grazie. Sì, abbiamo avuto il buon senso di diventare altro, perché CIP oggi è un laboratorio permanente, è un progetto di arte pubblica che lavora in maniera temporalmente più fluida sul paesaggio urbano e che ha deciso di sganciarsi dalle dinamiche del festival, anche in un momento in cui in Italia la situazione rispetto a quella che viene comunemente definita street art o arte urbana e con diverse accezioni arte pubblica era mutato molto, per cui è stata una scelta forte, ma è una scelta che rivendichiamo e che soprattutto ha prodotto un sacco di benessere nelle componenti del progetto.
Un benessere che arriva anche per in qualche modo la boccata di respiro che le vostre opere portano e che il modo anche di veicolarle arriva rompendo degli schemi e portando l'utilizzo di un linguaggio su poster all'interno di una città, occupando spazi che di solito magari invece tendono ad essere non pieni di contenuti ma pieni di consumismo e pubblicità, in un linguaggio artistico che arriva chiaro, determinato e che nonostante le tante forme che prende, ha dei principi di base molto importanti e fondanti anche poi come connettore di tutti i vostri lavori, giusto?
Sì, noi lavoriamo con la carta, che è uno dei materiali più instabili a cui io possa pensare. Questo significa che lavoriamo veramente con un elemento che è paradigma dell'effimero, nel senso che al di là del fatto che in strada qualsiasi cosa tu affigga possa essere crossato o subire un determinato significato, la carta, se anche non viene, come dire, rovinata, imbrattata o non ci sono altre azioni sopra che si stratificano sopra il poster, ad un certo punto si scioglie, per cui abbiamo anche questo approccio, come dire, antimonumentale nei confronti dell'arte pubblica.
Un'arte che non è sacra, ma che è vissuta.
No, assolutamente, ma che non è sacra e che va anche dissacrata, perché appunto non abbiamo questa tendenza a pensare che quello che facciamo debba essere infinito e durare nei secoli. Anzi, questa dimensione del contemporaneo come contemporaneo la calziamo molto bene, la viviamo bene, è una dimensione che troviamo anche molto feconda. Dall'altra parte noi chiaramente agiamo delle riappropriazioni dello spazio pubblico. Lo facciamo a partire dalla consapevolezza che le nostre città, esattamente come le società in cui viviamo, riproducono meccanismi di esclusione e di privilegio, a partire dalla classe, dalla razza e dal genere. Per cui rispetto a questa consapevolezza cerchiamo di, come dire, partire da una pratica femminista e di andare a mettere nello spazio pubblico delle narrazioni che siano controegemoniche. Cerchiamo di andare in qualche modo a turbare quel canone maschile, bianco, cisgender, etero, che rispetto alla rappresentazione dei corpi e dei desideri produce, come dire, un eccesso di tossicità, non saprei come altro chiamarlo. Sicuramente uno dei lavori delle nostre mission è quello di andare a lavorare sui paradigmi della rappresentazione e delle narrazioni che in questi anni in tutto il mondo stanno cambiando drammaticamente e finalmente, mi viene da dire.
E quindi in questo cambiamento, in questa rappresentazione, nella ultimissima e ancora attuale vostra ultima installazione, portate un'opera, Earth, l'abbiamo nominata prima, è un'opera che sostanzialmente rappresenta un altro tipo di maternità, di femminile. Her name is Revolution, e soprattutto la definizione, no, anche dell'opera che voi date estremamente in sintesi, un progetto femminista di arte pubblica all'interno di un progetto più grande che si chiama Matria, immaginari della maternità contemporanea. Ci vuoi raccontare un po' meglio di questo progetto che, per quanto insomma abbiamo potuto vedere, utilizza proprio l'immagine di un corpo femminile in cui, attraverso anche delle parole aggiunte come fossero dei tatuaggi sulla pelle, completamente smantella, come dicevi prima, un'immagine invece avvelenata che ne viene fatta del corpo solitamente delle donne.
Sì, il progetto ci è stato commissionato da Emilia Romagna, Fondazione Teatro, perché, come dire, è stata ideata una rassegna dal nome Matria. Questa rassegna contiene in sé teatro, laboratori, rassegne cinematografiche e anche il nostro intervento di arte pubblica, ma soprattutto propone la prima nazionale dello spettacolo di Lola Rias, Lingua Madre, uno spettacolo che è l'ultimo tentacolo di Atlas of Transition, una biennale d'arte contemporanea e di arte performative che si è svolta negli ultimi 2 anni a Bologna e in altre città europee. Dal teatro noi abbiamo ricevuto l'invito a contribuire alla ridefinizione di questi immaginari contemporanei sulla maternità. Chiaramente siamo partite con l'affermare che la maternità, come la scelta autodeterminata di non essere madri, sono scelte che hanno pari dignità. E da qui abbiamo sviluppato un progetto insieme a Rebecca Momoli, che è un'artista giovanissima, perché Rebecca ha 21 anni, e con lei abbiamo affrontato alcune delle tematiche sull'autodeterminazione dei corpi, dei desideri, sulla questione dei generi, sulla questione della scelta, sul fatto che c'è questa retorica abbastanza stringente sulla maternità, mentre invece non si parla di sorellanza non biologica, del famoso invito della Haraway a fare relazioni, no? Invece di far figli. Per cui abbiamo messo insieme questo progetto, abbiamo realizzato uno shooting a Bologna e a questo shooting hanno partecipato molte donne, molte giovani donne dalla provenienza diversa, e abbiamo realizzato questi tatuaggi non permanenti che sono stati applicati sui corpi e successivamente appunto sono state fatte delle fotografie da cui sono stati tratti dei poster di grandi dimensioni che abbiamo affisso in città di notte insieme a uno squad di 20 donne, e questo non è un fatto secondario perché un gruppo di donne di notte in città che vanno a cambiare i connotati del paesaggio urbano sono di per sé un gesto politico e un gesto performativo, perché è capace di agire un cambiamento.
Come dite in una di queste meravigliose foto immense su 3 poster, in un mondo che ci vuole piccole, occupare spazio è un atto rivoluzionario. E allora all'interno di questo percorso la parola scelta torna molto anche nella modalità in cui è stato realizzato. Appunto, raccontavi di uno shooting in cui le donne, in qualche modo, affini che hanno intrecciato il vostro percorso in diversi modi, si sono proposte liberamente. E nello stesso modo altre 20 donne liberamente hanno scelto di realizzarlo anche attacchinando questi poster. E l'idea poi di far partecipare un'artista giovanissima è anche qui un atto rivoluzionario di una fiducia di un artista in divenire e non andare, no, su già qualche nome acclamato, ma di permettere un percorso anche di una maternità artistica differente, perché il concetto che tu sottolineavi e che magari io voglio riutilizzare per dare un là al ragionamento che voi artisticamente portate è proprio questo, che la maternità non è solo la maternità intesa come comunemente e stereotipatamente viene portata, non è intesa come sorellanza, non è intesa come una maternità di idee, di progetti, di sintonie, di relazioni, di intrecci. E invece tutta quest'opera, non solo il contenuto delle fotografie, è invece la dimostrazione di tutt'altro, anzi, di questo.
Noi siamo partite dai corpi delle donne che ci sono vicine, siamo partite dalla nostra comunità, per cui ci sono, come dire, corpi che eccedono il genere, ci sono corpi razzializzati, ci sono corpi segnati, ci sono corpi giovani, ci sono corpi di quarantenni della mia età, ci sono donne incinta, ci sono fat queer activist, c'è tutto quello che c'era nella nostra comunità, nella nostra cerchia, e sono tutti corpi veri. A partire da questo dato, quello che esprimiamo anche è un'idea diversa di maternità, ma perché viviamo delle idee diverse di maternità, nel senso che c'è chi una maternità ha deciso di non averla come scelta di libertà, c'è chi invece ha avuto figli, c'è chi ha condiviso il percorso di genitorialità. È davvero un universo multisfaccettato e per noi davvero torna forte la questione della sorellanza, come dichiarato e celebrato in molti poster, come celebrato anche nel poster poi che dà il nome al progetto, Her Name is Revolution, no? Nel senso, di che cosa possiamo essere gravide oltre che di figli e di figli, se non di idee e di rivoluzioni. E quindi sì, questo è il nostro contributo a questa riflessione collettiva e allargata di Mafia a cui abbiamo partecipato. E rispetto alla questione del corpo delle donne, dell'occupare spazio, quel poster in particolare che recita "In un mondo che ci vuole piccolo, occupare spazio è un atto rivoluzionario", riesce a mettere insieme tanti aspetti, no? Riesce a mettere insieme una critica feroce e orgogliosa di questa idea del corpo delle donne, no? Di questa taglia 40 imposta come prospettiva dei migliori mondi possibili, quindi è anche una messa in discussione radicale di quelle che sono le estetiche, i canoni che ci sono stati imposti da qualche millennio di male gaze. Dall'altra parte, parla anche di una riappropriazione, della città da parte delle donne, degli spazi pubblici, e in questo senso la nostra prospettiva è chiaramente quella di rivendicare una città femminista, e quando diciamo una città femminista non diciamo altro che una città più giusta, più inclusiva e più intersezionale.
E direi che l'avete anche comunque realizzata e fatta vivere in quest'opera la città femminista. Allora noi, oltre che invitare tutte e tutti e tutti quelli che ci ascoltano a passare da Bologna a vederla, perché è ancora esposta per tutto ottobre 2021, ti chiedo in ultima battuta a cosa state lavorando adesso?
Dunque, adesso stiamo lavorando alla Call for Artists del 2022, perché ogni anno a gennaio noi lanciamo una call for poster con un tema che è rivolta a chiunque si occupi di linguaggi visivi contemporanei, per cui grafica, illustrazione, collage, fotografia, lettering, davvero qualsiasi cosa sia visivo. È una call internazionale e ci sono circa 6 mesi per sottoscriverla con un poster, e alla fine di questa finestra temporale che apriamo facciamo una selezione e poi affiggiamo tutti questi poster sulle bacheche della città di Bologna. Andiamo quindi a ricostruire una narrazione collettiva a partire da singoli manifesti individuali. Per noi è molto importante perché è un appuntamento fisso, è una forma di riappropriazione dello spazio pubblico che troviamo essere il core del nostro progetto, e soprattutto abbiamo scoperto essere un potente dispositivo decoloniale, perché nel momento in cui davanti ad una tematica elaborata magari da me, che sono una persona, sono una donna bianca che vive in Occidente, a questa tematica rispondono persone da ogni parte del mondo con background culturali diversi, con provenienze diverse, con quadri ermeneutici diversi. Per cui il fatto di riportare queste narrazioni e questi sguardi diversi all'interno di una città europea e bianchissima come Bologna ci permette di andare a decostruire un immaginario così bianco, così occidentale. Oltre che alla Call for Artists, stiamo lavorando ad alcuni progetti che ci vedranno impegnate fuori Bologna, perché abbiamo già iniziato a lavorare su altre città con progetti e installazioni. A ottobre e a novembre saremo con 2 uscite a Modena per Periferico Festival insieme ad Amigdala, e sul 2022 stiamo preparando qualche sorpresina.
Una fucina di idee meravigliose che speriamo di continuare a seguire e raccontare. Io, Sara, ti ringrazio a nome delle Sbarbine, di Radiosonar.net e di Gemini Network per questo lavoro e non solo questo racconto, e speriamo di incontrarci veramente per altri progetti bellissimi come quelli che realizzate.
Grazie mille, grazie a voi e viva la radio!
Dopo che la scorsa puntata vi ho parlato di una pianta, la vite, i cui frutti vengono raccolti a fine estate, inizio autunno, questa sera vorrei parlarvi di un'altra pianta, sempre tipica del bacino mediterraneo, i cui frutti si raccolgono ad ottobre e novembre, quindi durante questa stagione. Mi riferisco all'olea europea e quindi alla pianta dell'olivo. La pianta dell'olivo ci regala le olive. Le olive, attraverso il processo di spremitura, danno l'olio di oliva, che è l'alimento principe della dieta mediterranea, che tra l'altro ha anche delle ottime virtù salutistiche, perché è ricco di acidi grassi polinsaturi che espletano un'azione antinfiammatoria, protettiva del cardiovascolare. Naturalmente l'olio va sempre consumato in quantità moderata, perché altrimenti avremo l'effetto contrario, perché consumeremmo un apporto di grassi troppo elevato per la dieta. E inoltre bisogna sempre consumare un olio d'oliva di buona qualità, spremuto a freddo e possibilmente a crudo, proprio per mantenere integre le sue proprietà. Possiamo utilizzare l'olio d'oliva anche perché è un emoliente del nostro intestino, un leggero effetto lassativo, ed è anche un emoliente per uso esterno per la nostra pelle. Ma la cosa interessante è che questo bellissimo albero che è l'olivo ci regala anche altre due parti di pianta, due droghe che vengono sfruttate in fitoterapia, proprio perché gli estratti che ne derivano hanno azioni protettive e benefiche, soprattutto sempre per il cardiovascolare. Mi riferisco alle foglie dell'olivo, ma anche ai giovani getti dell'olivo con i quali si prepara il gemmo derivato. Le foglie dell'olivo si raccolgono un po' tutto l'anno e con queste noi possiamo preparare un ottimo infuso e possiamo preparare anche degli estratti idroalcolici, e quindi delle tinture madre o degli estratti secchi, che vengono utilizzati proprio perché hanno questa ottima azione ipotensivante, ipocolesterolemizzante e ipoglicemizzante. Si è visto che i preparati di olivo sono in grado di diminuire la viscosità ematica, e diminuiscono il volume del sangue, quindi hanno questo effetto ipotensivante, e inoltre abbassano anche un po' i livelli di glucosio nel sangue. Quindi potremmo dire che questi preparati sono molto consigliati per tutte le persone che soffrono di quella che è la sindrome metabolica, quindi hanno problemi un po' con la gestione dei grassi, degli zuccheri. In particolar modo le foglie di olivo sono in grado anche di ridurre i livelli di colesterolo proprio LDL, aumentando quelli di colesterolo HDL, quindi livelli di colesterolo buono, che è quello molto importante per prevenire il rischio cardiovascolare. Naturalmente, se si soffre di ipertensione di un certo livello, bisogna sempre seguire i consigli del medico e quindi valutare che tipo di terapia effettuare. Un rimedio che spesso viene anche associato alle terapie convenzionali è proprio il gemmo derivato estratto dai giovani getti, che hanno sempre questo organotropismo nei confronti dei vasi arteriosi, quindi del sistema cardiovascolare, e vanno a diminuire i livelli pressori e oltre a quelli lipidici e glucidici. Solo che l'effetto del gemmo derivato è un po' più delicato, e quindi noi possiamo comunque associarlo anche alle cure convenzionali. Si è visto che è un rimedio che può dare anche degli ottimi risultati in caso di diabete alimentare, come coadiuvante ad una dieta bilanciata. E ci sono delle piante che hanno un'azione sinergica, quindi che possiamo utilizzare insieme all'olivo, e in particolar modo una tisana valida per coloro che soffrono di ipercolesterolemia associa le foglie d'olivo a quelle di carciofo. È una tisana che contiene principi amari, un po' perché le olivo, ma sicuramente neanche il carciofo, che sono principi digestivi, ma che se soffriamo di irritazioni gastriche è meglio che assumiamo a stomaco pieno, proprio per evitare un'eccessiva secrezione appunto delle nostre ghiandole digestive. Altrimenti, nell'eretismo cardiaco, nella tachicardia associata a ipertensione, si associa nell'infuso l'olio d'olivo con quello, ad esempio, di biancospino, che è molto utile in caso di tachicardia, ma anche a quello di valeriana, che ha un'azione rilassante. E le foglie di olivo si possono anche utilizzare ad uso topico perché hanno delle proprietà astringenti. Infatti, un rimedio tradizionale della medicina popolare, quando insomma non c'erano neanche tante rimedi a disposizione, utilizzava un decotto di olivo per lavare le piaghe e le ferite proprio per questa azione astringente, oppure veniva anche utilizzato per fare questo decotto per fare degli sciacqui orali e quindi come colluttorio contro le infiammazioni della mucosa orale. Bene, anche questa sera spero di avervi insomma regalato delle notizie in più rispetto ad una pianta comune che abbellisce anche il nostro ambiente, il nostro territorio. Vi mando un abbraccio in attesa della prossima puntata. Ciao dalla dottoressa.
Ciao a tutte, tutti e tutte, io sono Letizia di Radio Bitnic e da brava eterna indecisa quale sono, ero oggi indecisa appunto se parlare di libri oppure di musica e alla fine ho deciso di unire le due cose e quindi di parlare di un libro che sta per uscire in Italia, traduzione italiana, che è La vendetta delle punk di Vivien Goldman. Vivien Goldman, giornalista, scrittrice e musicista a sua volta, britannica, lei ha anche ha scritto e scrive su alcune delle più importanti riviste di musica e non solo inglesi, nonché appunto musicista, comunque ha inciso dei dischi, in particolare attiva nella scena punk, post-punk, e infatti il titolo del libro, appunto, come dicevo, è La vendetta delle punk, e dove però per punk non si intende soltanto il genere musicale punk, ma è un libro che esplora, diciamo, il legame fra musica e femminismo, e il punk è usato come come modo di vedere appunto l'attivismo femminista. Infatti lei parla di vendetta, che precisa, scrive proprio, non è una rivalsa meschina, ma nel caso delle donne del punk significa proprio conquistarsi lo stesso tipo di opportunità concesse ai colleghi maschi, la possibilità di fare la tua musica, di avere il tuo look, lo stile musicale che vuoi, e appunto come è stato sempre concesso agli uomini. Quindi appunto il punk inteso in senso molto lato, quindi si parla si fa tutto un excursus sulle musiciste che hanno avuto, diciamo, le musiciste attive anche come femministe, dal punk classico, punk e post-punk, quindi si parla di Polistirene, degli X-Ray Specs, pure Blondie, vabbè, Patti Smith, quindi insomma questi nomi ovviamente classici e super famosi, ma anche poi delle generazioni successive, quindi le Riot Girl degli anni 90, Bikini Kill, eccetera eccetera, e anche poi non ci si ferma solo alle scene inglesi, inglese e americana, ma si parla per esempio dalle Pussy Riot ad anche gruppi punk femminili cinesi, o anche ad esempio di un trio indiano che è stato bandito, insomma, dalla FATO, e per questo non è riuscito, non ha mai potuto incidere dischi. E fra l'altro nel libro ci sono delle playlist, ce ne sono quattro playlist che si possono ascoltare mettendo il codice, insomma c'è il codice per ascoltare queste playlist con tutte le musiciste che vengono citate nel libro, e niente, non mi dilungo più di tanto, perché anzi vi consiglio, insomma, di leggere il libro e di ascoltare musiciste donne, punk e non, e di leggere, insomma, giornaliste musicali e non donne. Grazie per lo spazio a Radio Sonar, e grazie alle Sbarbine, e alla prossima. My sister, she wants to die. She wanna throw her life away. She wanna be always on the 20s. She wanna die like a Cobain. Maybe she wants to die. Bronze bones and buggy eyes. Ain't a liver, ain't a flesh. Drag just flash your life away. No eyes, but a tear.
Pills o Femme Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Ruby ha un sorriso grande e gli occhi profondi. E quando la mamma le dice che domani sarà il suo primo giorno di scuola, lo sguardo le si accende e la gioia le cattura il volto. Ruby lo sa di essere una bambina nera. Lei è nata l'8 settembre del 54 in Mississippi, nel profondo sud. E ora vive a New Orleans. E questi sono posti in cui lo capisci presto la differenza tra essere nero ed essere bianco. Ruby lo sa che per le bambine come lei vige la legge dei liberi ma separati. Autobus, quartieri, fontane e ovviamente scuole diverse per i piccoli di colore e quelli dei visi pallidi. Eppure quando la mamma le dice che andrà in una scuola riservata ai bambini bianchi non capisce fino in fondo cosa l'aspetta. Non sa che la mamma e il papà sono due attivisti dell'Associazione Nazionale per il Progresso della Gente di Colore. Non sa di essere la prima bambina nera iscritta alla William Franz Elementary School. Non sa che altri 6 genitori avevano iscritto i loro figli di colore, ma che poi, di fronte alle minacce, avevano gettato la spugna. Ruby ha visto suo papà molto preoccupato, ma la mamma è stata ferma. Gli ha detto che non lo stanno facendo solo per loro, ma per tutti i bambini afroamericani che pagano il prezzo della segregazione. E così Ruby si è sentita fiera quel primo giorno di scuola, quando con la cartellina in mano ha varcato il portone di un istituto da sempre sbarrato per quelli come lei, ad accompagnarla lo sceriffo locale con 3 suoi uomini, ad attenderla una folla inferocita di genitori bianchi che si rifiutavano di far istruire i propri figli insieme a lei, in classe ad accoglierla solo una maestra, Barbara Harry, che per un anno la seguirà in solitaria. Nei giorni e nei mesi seguenti, Ruby, di anni 6, sarà insultata e minacciata a più riprese. Suo padre perderà il lavoro, i suoi nonni saranno cacciati dalla fattoria in cui erano mezzadri, alla famiglia verrà impedito di fare la spesa nel vicino alimentari. Ma, anche grazie alla vicinanza di altre famiglie bianche e nere, i Bridge resisteranno e la piccola Ruby vincerà la sua battaglia. Diventata adulta dirà, non seguire il percorso, vai dove non c'è una strada e creala. Questa era la storia di Ruby Bridge contenuta nel libro Cronache Ribelli.
It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Hey, brother, help me please.
but he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Ringraziamo quindi Sara, Fabiana, Letizia del Beatnik e la nostra dottoressa Cuor di Patata per i loro contributi, e tutte e tutti e tutto voi che ci ascoltate. In questa puntata abbiamo intervistato Sara del CIP Laboratorio di Arte Permanente sul progetto Her Name is Revolution. Abbiamo raccontato con Letizia di Radio Beatnik il libro La Vendetta delle Punk. La dottoressa Cuor di Patata ci ha illustrato le proprietà dell'olea europea e le pillole di storie femminili ci hanno raccontato la storia di Ruby Bridge.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda, la strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti.
Perché io non ho bisogno di te.